Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e siamo in diretta da Bari, da Piazza del Ferrarese, dove si sta tenendo da sabato il Festival delle Regioni, e oggi infatti avremo ospiti due presidenti della regione, di due regioni importanti, Puglia e Lombardia, quindi Emiliano e Fontana, due regioni tra l'altro accomunate per essere la Puglia una regione molto dinamica del nostro mezzogiorno da sempre, con una grossa vocazione mercantile, con una grossa vocazione anche al commercio e all'impresa, tant'è che la battuta su una Bari, una piccola Parigi, una piccola Milano la facciamo spesso, e invece la Lombardia, regione trainante del nord e oserei dire anche dell'intero paese quanto a PIL pro capite. Parleremo della manovra finanziaria, parleremo anche della legge sull'autonomia differenziata anche della transizione ambientale, visto che il tema di questo appuntamento del Festival delle Regioni è dedicato proprio alla transizione ambientale. Per quello che riguarda la manovra, come già vi hanno ricordato i nostri GR24, a questo punto slitta domani l'esame alla Camera, non prima di martedì, cioè di domani, ma in realtà potrebbe arrivare anche mercoledì. Comunque sarà preceduto da una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Meloni. Da quanto si è capito, domani alle 9.30 dovrebbe esserci l'intervento della Presidente del Consiglio, varie dichiarazioni, penso al sottosegretario Freni che dice la tassa su Bitcoin può cambiare in Parlamento, non è sensata, poi si sta lavorando a destinare i beni sequestrati dalla mafia agli studentati. Intanto è online sul portale INPA, sul sito della pubblica amministrazione, e anche sul sito istituzionale dell'INPS il bando di concorso pubblico per reclutare 1.070 medici di prima fascia funzionale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del personale dell'INPS. Dicevo, di questo parleremo, ma parleremo anche di alcune dichiarazioni che sono arrivate nel corso dell'assemblea di Asso Lombarda, che è la principale delle territoriali, delle associazioni territoriali di Confindustria come peso economico, sia da dichiarazioni che sono andate sia dal presidente di Confindustria Rossini, ma anche dal presidente di Asso Lombarda, e mi riferisco chiaramente a Alessandro Spada, il quale ha detto: attenzione, che qui rischiamo è a rischio l'intero processo di transizione 5.0. Lo abbiamo spiegato anche noi molte volte, la legge 5.0 è così complicata, ha 16 passaggi, complicata anche da rendicontare, che in questo momento su 6 miliardi e 300 milioni a disposizione, messi a disposizione del PNRR, ne sono stati utilizzati circa 100 milioni, quindi un tiraggio quasi inesistente, perché, ripeto, rispetto a 4.0 ha un insieme di complicazioni sugli adempimenti burocratici. E anche su questo ascolteremo alcuni passaggi di Alessandro Spada. Devo dire che tutti sono stati molto netti anche su Stellantis e sull'appiattimento verso la motorizzazione solo elettrica al 2035, criticato da entrambe le parti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. E partiamo come sempre dai mercati. Allora, oggi le borse sono, per quello che riguarda gli Stati Uniti ma anche l'Europa, in calo, anche perché Wall Street, va detto, ha avuto 6 settimane consecutive di rialzi terminate venerdì con la chiusura record di Standard & Poor's e Dow Jones, quindi ci sta, come dicono i ragazzi, un meno 0,70 sul Dow Jones e anche il Nasdaq meno 0,40, Standard & Poor's meno 0,50. In Europa invece c'è molta attesa sugli indici PMI, quelli che segnalano l'attività dei responsabili acquisti, sono un indicatore anticipatore della tendenza economica, sono attesi per giovedì 24, oggi molto prudenti anche le borse europee, prevalgono sostanzialmente le vendite, meno 0,6% Milano, meno 0,90% Francoforte, Parigi meno 1%, Londra meno 0,30%. Per quello che riguarda Milano, Saipem più 1,50%, Eni più 1,30% come Azimut e Tenaris più 0,90%, e invece cala il Monte dei Paschi meno 2,5%, ed è debole anche il settore del lusso, Brunello Cucinelli meno 2,1% e Moncler meno 1,40%. Questo, da un lato, il settore del lusso aveva avuto delle crescite la settimana scorsa, che la stessa Moncler, che ha organizzato un mega evento a Shanghai sabato scorso, uno show organizzato in 30.000 metri quadri, era stata premiata, si chiamava Moncler Genius, però adesso prevale di nuovo la prudenza, anche perché il tema è sempre quando e se e come ripartiranno i consumi in Cina. Sembra che lo stesso gruppo Chanel abbia allo studio una riduzione del personale in Cina, oltre che il congelamento del piano annunciato la scorsa primavera, che doveva portare a centinaia di nuovi negozi Chanel in Cina. Questo dice lunga sullo scetticismo che le grandi maison, come dicono quelle della moda, hanno, e la prudenza che hanno nel continuare a investire in Cina. Dicevo, quindi Monte dei Paschi meno 2,60, Cucinelli meno 2,1, Stellantis meno 2, Pop Sondrio meno 1,80, come il banco BPM, ST Microelectronics meno 1,70, Pirelli meno 1,5, ERG pure, Moncler meno 1,5, Interpump meno 1,30, Mediobanca meno 1,30 come Biperbanca. Le banche invece sono deboli perché diciamo, secondo quanto pubblicato proprio il Sole 24 Ore sabato scorso, la Banca Centrale Europea, nell'ambito del processo che si chiama Supervisory Review and Evaluation Process, sarebbe intenzionata a chiedere alle banche maggiore moderazione nella distribuzione dei dividendi e dei buyback. Cosa sono i buyback? Quando una banca si compra le sue azioni. Perché questo? Perché si dice, va bene, state facendo molti utili, però se la stragrande maggioranza di questi utili vengono realizzati, cioè se, diciamo, questo è gli utili hanno l'obiettivo di aumentare la politica dei dividendi oppure di utilizzare questi soldi per ricomprarsi azioni, c'è il rischio che tu, pur di fare questi utili, sia meno, diciamo così, morbida nel concedere credito, la critica è molto rischiosa e resistente nell'abbassare i tassi, perché tanto l'obiettivo non è aumentare il finanziamento di credito ma è portare più dividendi agli azionisti e anche o ricomprarsi le azioni. La BCE intende appunto chiedere più moderazione con l'obiettivo che le banche facciano un po' meno utili o distribuiscono un po' meno dividendi o buyback, e magari per far questo riescano a garantire maggior credito. Di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma, perché avremo ospite un'inchiesta che stiamo facendo da qualche settimana, il segretario del più importante sindacato italiano dei bancari, da Fabi, per capire se l'obiezione che viene mossa da molti, e cioè che le banche sono molto lente nel far scendere i tassi praticati, non tutte per carità, i tassi praticati nonostante il terzo taglio della Banca Centrale Europea, corrisponda a qualcosa che viene rilevato, e se su questo non si debbano muovere, anche come hanno chiesto alcuni, non si debba muovere l'autorità antitrust. Questo per quello che riguarda banche e borse. Andiamo sugli altri mercati. Allora, per quello che ha a che fare con l'oro, siamo a nuovo record a 2725, adesso 2737, record storico, Il petrolio oggi è in crescita, anche se resta a $70 il WTI, più o 90, e a $74 il Brent. Finalmente iniziano a scendere, anche i prezzi alla pompa. Sappiamo che la cinghia e la trasmissione è un po' lenta. Ebbene, benzina ieri, self service, 1,766 euro al litro, gasolio 1,646 euro. Il gas ad Amsterdam è oggi a 40 euro, un anno fa era 58. Il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 124 euro al megawattora, un anno fa era 136. E la banca centrale cinese, visto che parlavamo di banche centrali, ha tagliato ulteriormente i tassi di 25 punti base fino al 3,10% per il cosiddetto prime rate, nella speranza appunto che questo poi porti a maggiore erogazione di credito e a rivitalizzare la domanda interna ai consumi cinesi. Per quello che ha a che fare con l'Europa, segnalo che mentre l'Italia ha avuto il suo voto confermato, il voto sul debito da parte di Fitch e anche Standard & Poor's a BBB, nella Francia ha avuto il voto abbassato, certo ce l'ha più alto come affidabilità del debito rispetto a quello italiano, è stato abbassato a doppia meno con outlook, prima era doppia con outlook negativa, adesso invece è doppia meno con outlook stabile. Andiamo in Italia, già il GR24 ricordava che al 30 settembre le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell'ambito del super bonus sono ancora leggermente cresciute a 123 miliardi di euro di oneri per lo Stato e quindi per quello che i condomini sono stati 134 mila, gli edifici unifamiliari 244 mila, le unità indipendenti 117 mila, i castelli 8, e anche qui emerge che i condomini, se l'obiettivo dei bonus 110 era dare la possibilità di fare interventi in chi non ha possibilità economiche per avere un credito d'imposta, immaginando che i condomini siano, e non è così, solo di fascia bassa, faccio notare che sono la metà o anche meno della metà rispetto alle unità indipendenti e agli edifici unifamiliari. I castelli li lascio stare, non sto dicendo che tutti quelli che abitano in unità indipendenti e in edifici unifamiliari siano ricchi, ma faccio notare che sicuramente nella distribuzione socio-economica le classi medio-basse tendono ad abitare non in edifici unifamiliari o in unità indipendenti. Andiamo adesso, su Stellantis il ministro Urso ha detto che era suo intento, l'ha detto a margine dell'assemblea di Assolombarda, ha detto che oggi avrebbe mandato la convocazione per il tavolo con Stellantis. Stellantis deve dare all'Italia ciò che il paese ha dato alla Fiat, e che martedì vi sarà l'incontro con il presidente di Confindustria, presidente di Confindustria Orsini, per capire come cambiare in meglio manovra 5.0. lo stesso Orsini ha detto che sulla manovra Confindustria sta dialogando con il governo anche su un IRES premiale per chi mantiene il 70% degli utili in azienda, usandone una parte pari al 30% per gli investimenti in tecnologia, produttività, welfare e formazione. Questo per spingere le imprese a reinvestire gli utili, ma avendo anche un beneficio di IRES. Dice a Torsini, questo permetterebbe anche di recuperare una parte di ciò che abbiamo perso con l'ACE. Sull'automotive è impensabile, ha aggiunto il presidente di Confindustria, attendere il 2026 per valutare lo stop oppure no. E sull'energia l'obiettivo è l'indipendenza strategica e le piccole centrali nucleari, che ricordo che ne hanno adottate anche Amazon e Google, tanto sono energivore i grandi gruppi, diciamo, della rete. Ha detto gli SMR sono la via.
Per noi vuol dire sicurezza nazionale, vuol dire incrementare l'indipendenza energetica. Per noi non è più possibile spendere la nostra industria oltre il 30-40%, dipende dai momenti, in più di costo verso altri paesi. Ovvio che serve un mix energetico, ovvio che le fonti rinnovabili sono una via importante che devono essere salvaguardate, però il mix energetico come oggi è pensato non basta per essere competitivi. Quindi ben venga la nuova società che si sta pensando di costituire a livello nazionale sul nucleare, ben vengano le dichiarazioni fatte, perché è quello che stiamo chiedendo con forza, perché oggi gli SMR, Small Reactor, sono la via. Lo ha detto Google, dice i nostri data center saranno alimentati da Small Reactor, settimana dopo Amazon.
E poi sull'Europa, ha detto il presidente di Confindustria Rossini, il rapporto Draghi è la diagnosi, ora serve però la cura. Dicevo, l'allarme di Asso Lombarda su transizione 5.0, arrivata con troppo ritardo, non sta decollando, ha ricordato il presidente di Asso Lombarda Alessandro Spada. E io aggiungo che a 5.0, vista la scarsità di risorse disponibili, è il principale strumento per un po' di politica industriale, perché avendo 6 miliardi da PNRR, 6 miliardi a 3 a disposizione, permette alle imprese di andare in credito d'imposta, cioè sul modello della 4.0 che bene aveva funzionato. Questa volta, oltre alla parte digitale, c'è anche la parte ambientale, devi dimostrare quello che è l'effetto del tuo investimento, del tuo credito d'imposta, che quindi fa maturare un credito d'imposta per riduzione, diciamo, dell'impatto ambientale oltre che digitalizzazione. Dico, è l'unico strumento di politica industriale che abbiamo finanziato, visto che i soldi arrivano dall'Europa. E poi sempre Alessandro Spada ha detto sul patto di stabilità premi chi produce avanzo primario. E nel 2023 l'Italia ha certificato un debito accumulato di oltre 2.800 miliardi di euro, ma la Francia di circa 3.100 e la Germania di 2.600. E dice Orsini, e dice, scusatemi, Spada, a fronte di questo il nostro paese ha pagato in interessi poco meno di quanto ne abbiano pagati insieme Germania e Francia. Come dire, l'Italia paga interessi troppo alti rispetto al debito accumulato che ha generato.
Il nostro paese oggi paga troppi interessi sul debito rispetto al reale livello di sostenibilità del debito stesso. Non vengono considerati in alcun modo i progressi fatti negli ultimi anni, in particolare dalla pandemia in poi, verso una maggior stabilità finanziaria. Ma perché vi sto parlando di tutto questo? Perché la fotografia delle agenzie di rating internazionale è, a nostro avviso, in parte fuorviante. Da un lato danno grande generosità di giudizio nella valutazione di paesi europei che negli ultimi anni hanno aumentato in modo significativo il loro debito pubblico. Dall'altro un grande pregiudizio nella valutazione di un paese come l'Italia a rischio elevato. Siamo noi nella zona più bassa insieme a Romania, Bulgaria, Ungheria, Francia, Grecia e Cipro. Se riuscissimo quindi a far luce su altri indicatori di stabilità oltre al parametro debito-PIL, forse riusciremmo ad ottenere un giudizio più obiettivo e a costruire un'immagine più internazionale e più equilibrata del nostro Paese.
E poi attenzione per quello che riguarda invece l'intervento di Alessandro Spada sul tema Stellantis e Automotive. Ha detto il caso Stellantis purtroppo è dovuto all'appiattimento che è stato fatto sul tema di puntare tutto sull'elettrico.
Il caso Stellantis purtroppo è dovuto all'appiattimento che è stato fatto sul tema di puntare tutto sull'elettrico. Noi siamo sempre stati diffidenti su una scelta di questo tipo, perché comunque sia le materie prime per la produzione delle batterie si trovano tutte quante in Cina o nei paesi del sud-est asiatico. In Europa non c'era capacità. Quando la capacità è stata creata attraverso delle realtà, oggi ne vediamo con l'azienda svedese, la leader europea nella produzione delle batterie, che siamo assolutamente indietro. Quindi da questo punto di vista il tema Stellantis arriva un po' in ritardo. Io quello che guardo invece sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato di BMW, che dice che dobbiamo ripensare i tempi di questa transizione e dobbiamo ripensare anche alle tecnologie. Col conflitto tra Russia e Ucraina abbiamo vissuto un periodo di crisi molto forte, dove i prezzi si sono impennati, sono arrivati a quasi 7 volte i costi che noi avevamo. Oggi, in una situazione in cui la geopolitica ha un ruolo molto più forte rispetto all'economia, per un paese manifatturiero e trasformatore come il nostro, noi dobbiamo assolutamente investire per avere una sicurezza energetica costante. Quindi bene rinnovabili, bene continuare a investire sull'idrogeno, continuiamo a utilizzare il gas naturale, per cui abbiamo delle aziende qua che sono assolutamente leader, investiamo sulla carbon capture, che è una grossa sfida, però il nucleare è assolutamente fondamentale per completare il pacchetto di strumenti che ci servono per riuscire ad avere un'energia costante, pulita, a prezzi che possono rendere le nostre imprese competitive rispetto alla competizione globale.
Allora, adesso andiamo su meteo, per quello che riguarda, vedo alcuni messaggi, vabbè, non ne capisco, la Fiera di Verona 16-17 sui numeri, non capisco alcuni sms che stanno arrivando. Vabbè, detto questo, andiamo su meteo pubblicità, poi ascoltiamo anche un giudizio del Presidente della Lombarda sulla manovra, e da lì partiamo con il Governatore della Puglia Emiliano e il Presidente del Governatore della Lombardia Fontana. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
...17.35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Piazza del Ferrarese a Bari per il Festival delle Regioni. Devo dare un aggiornamento prima di far ascoltare l'ultimo passaggio dell'intervento del Presidente di Assolombarda Spada, perché c'è un bel po' di tensione sui titoli di Stato in tutta Europa. Si stanno concentrando le vendite sulle obbligazioni italiane, spagnole, portoghesi e francesi, i rendimenti sono saliti a doppia cifra. Il paese più colpito è l'Italia, il BTP a 10 anni vede crescere il tasso di 15 punti base al 3,5%. Attenzione però che venerdì il BTP italiano a 10 anni è arrivato al livello più basso dall'agosto del 2022. Lo spread sale di 5 punti, si tratta di un rimbalzo secondo gli analisti rispetto a prezzi molto bassi, però dovevamo darla come notizia. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi fa gli onori di casa, oltre che essere vicepresidente delle regioni, dell'Associazione delle Regioni Italiane, quindi il governatore della Puglia Emiliano. Michele Emiliano, buonasera e grazie.
Buonasera.
Grazie anche al presidente della Regione Lombardia Fontana, buonasera anche a lei Fontana.
Buonasera a lei.
Mi fa molto piacere avere la Puglia e la Lombardia, quindi Michele Emiliano e Attilio Fontana, perché da un lato sono due regioni, io le conosco penso abbastanza bene, più vicine di quanto non dica la geografia, nel senso che il dinamismo imprenditoriale pugliese lo osserviamo e raccontiamo da tempo, lasciamo stare che Bari si sente una piccola Milano senza il mare, una piccola Parigi senza il mare, però è una regione molto vocata al commercio, storicamente vocata al commercio e dinamica, con una bella rete anche di piccole e medie imprese, oltre che di un turismo che è cresciuto. La Lombardia, che lo dico al fare, insomma, è tuttora la regione trainante d'Europa, divisa magari non solo per l'orientamento politico, su alcune prospettive anche sull'autonomia. Ma andiamo con ordine. Alessandro Spada sulla manovra ha detto poco coraggiosa, va bene il taglio del cuneo fiscale, e vorremmo che lo Stato facesse un po' più di spending review e soprattutto tornare a una semplificazione di 5.0 come fu 4.0.
Per le imprese nella manovra economica c'è poco, devo dire con tutta onestà che noi abbiamo sempre chiesto di tutelare le classi dei nostri collaboratori, quindi c'è la riduzione del cuneo fiscale nel suo aspetto contributivo, che è stata stabilizzata, che quindi è sicuramente un'ottima cosa, come il riordino dell'IRPEF. Dal punto di vista dei nostri collaboratori siamo soddisfatti, anzi ci auguriamo che in futuro ci sia spazio anche per estendere sopra i 35.000 euro il taglio contributivo. contributivo, visto che il costo del lavoro in Italia rimane in assoluto tra i più costosi in Europa e siamo sopra il livello dell'OCSE. Naturalmente quello che noi vorremmo nei prossimi anni è che lo Stato faccia un po' più di spending review, che riveda un po' tutti i bonus a pioggia e tutti quei provvedimenti che sono più a livello di mance elettorali e di consenso, e vada invece ad investire su quegli strumenti che invece possono portare poi dopo un ritorno, come lo fu Industria 4.0, che generò veramente una ricaduta importante per tutte le imprese e per tutto il paese.
Allora, queste dichiarazioni del Presidente Spada erano a margine dell'intervento, le ha realizzate la nostra Rosanna Magnano. Invece la nostra Giulia Venini ha raccolto il commento di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Lapirelli, su un'Europa che non permette al continente europeo di essere competitivo.
L'Europa di oggi non permette all'Europa di essere competitiva. La nostra competizione è per aree geografiche, con gli Stati Uniti e con la Cina. Ovvio che ci sono diversi gradi di competizione, ma per poter rendere l'Europa competitiva i processi decisionali non possono essere all'unanimità e bisogna avere l'Europa come motore della crescita, non solo come controllore dell'inflazione o come controllore del mercato interno. Questa Europa non è più adatta a rendere competitivi i vari paesi europei.
E non posso non ricordare che insomma, questa è la tesi di fondo del rapporto Draghi, che offre sia la diagnosi ma in parte anche la ricetta. Allora, Presidente Emiliano, intanto la terza edizione del Festival delle Regioni si tiene appunto in Puglia, qui a Bari, conferenze delle regioni e delle province autonome sono, diciamo, di cui lei è vicepresidente degli organizzatori. Un primo giudizio sulla manovra, e poi lo chiederò chiaramente anche al Presidente Fontana, poi arriviamo sul tema di questa edizione, quindi la transizione ambientale.
Io credo di poter condividere il giudizio di Spada. Noi abbiamo il costo del lavoro tra i più alti d'Europa, ma gli stipendi più bassi, probabilmente di tutto il continente. Questo ovviamente è una contraddizione che si scarica sui lavoratori, che al di là di ogni ragionamento sono spesso il successo delle imprese, sono il successo anche della comunità e della società. D'altra parte la manovra ha di fronte la necessità di un taglio della spesa corrente rilevantissimo imposto dall'Europa e non abbiamo fatto una selezione degli obiettivi strategici. 4.0 era obiettivamente un modo per dire questa è la strategia che noi riteniamo più utile, stiamo tagliando più o meno a occhio, o si potrebbe dire anche peggio in napoletano.
Allora sì, devo dire appunto che quello va dato merito a Renzi e Calenda di aver fatto una legge che tutte le imprese hanno applicato in maniera molto molto automatica, perché era semplice. Allora, Presidente Fontana, anche per lei un giudizio sulla manovra. Lei oggi ha tra l'altro partecipato fisicamente ovviamente all'assemblea di Asso Lombarda e pur con dei caveat, perché sappiamo tutti che le risorse sono limitate, la vera domanda che è arrivata è l'unico strumento che c'è finanziato al PNRR, Industria 5.0, semplificatela e permettete alle imprese di utilizzarla.
Sì, io non condivido quello che dice completamente Michele Emiliano.
Beh,
cioè,
mi sorprenderei se la... fosse...
No, per carità, andiamo sempre molto d'accordo, soprattutto quando si parla di regioni. No, io credo che ci sia una questione di semplificazione, non è una questione di importi e di entità degli interventi statali. Va benissimo, semplificare lo si può sempre fare, lo si potrà realizzare. Mi permetto di aggiungere che oltretutto come regione noi siamo molto vicini al nostro tessuto produttivo e riusciamo ogni anno a prevedere tante misure che vanno proprio nella direzione di affrontare tutti quelli che sono i problemi che le nostre aziende possono avere costantemente, la digitalizzazione piuttosto che l'efficientamento energetico, piuttosto che i problemi legati alla circolarità della produzione, alla sostenibilità, sono tutte iniziative che noi portiamo avanti e io credo che questo governo sia anch'esso molto attento allo sviluppo delle nostre attività produttive.
Oh, questa è la parte, secondo me sarete più in disaccordo forse sull'autonomia differenziata, però ci arrivo tra un attimo, perché vorrei invece non perdermi il tema di questa edizione del Festival delle Regioni. Intanto, Presidente Emiliano, ci ricordiamo perché voi tutti avete sentito assieme a Provincia Autonome la necessità di creare un Festival delle Regioni, perché sappiamo che a volte i festival io li metto anche nella classifica del venerdì perché possono essere ridondanti. Invece, qual è l'obiettivo di questo festival? È il tema ambientale, se me lo aggancia, perché due presidenti di regione importanti come Alessandra Todde in Sardegna e Gianni in Toscana hanno mosso delle resistenze di diversa intensità ma comunque abbastanza forti sul tema delle rinnovabili, e quindi vorrei capire anche la vostra, la sua posizione come regione Puglia. Ricordo la battuta del ministro Pichetto Fratin ai nostri microfoni: vabbè, ma le dighe, così come le dighe le facciamo nelle regioni alpine, e gli impianti fotovoltaici li faremo nelle regioni o anche quelle eolici con maggiore sole e vento, è difficile fare il contrario.
In effetti noi qui stasera abbiamo le due regioni con la maggiore capacità di produzione di energia da fonti alternative, loro hanno anche l'idroelettrico che a noi manca, ma questo elemento è centrale per le politiche di decarbonizzazione, per limitare le emissioni. La regione Puglia in questi anni, grazie ad una strategia che adesso non abbiamo il tempo di illustrare, cresce negli ultimi anni al doppio della velocità dell'Italia, al punto che abbiamo avuto delle entrate fiscali straordinarie per quasi 85 milioni di euro, è la prima volta che succede, che però il governo ci impedisce di utilizzare, e la decarbonizzazione della fabbrica più pericolosa d'Italia, che è l'Ilva, è stata bloccata definanziando dal PNRR i forni elettrici ad Enrai, che noi ci predisponevamo a far funzionare anche grazie all'Hydrogen Valley di Taranto, e sostituiti con un finanziamento abbastanza improbabile dello stesso tipo di impianto, che però ancora non parte, e non sappiamo in che modo la società Enrai, guidata da Stefano Cao, possa accedere a questi finanziamenti e soprattutto possa impiegarli. Quindi, per ricapitolare, Puglia e Lombardia, Milano è la seconda città della Puglia, ci tengo a dirlo, perché dopo Bari credo abbia un tasso di pugliesi che è veramente altissimo, c'è un legame di storia commerciale intensissimo, e noi siamo sempre felici di ogni successo della Lombardia, come siamo convinti che tutti i lombardi siano contenti dei successi.
Non devo ricordare io Trani a Gogò, i Trani erano questi luoghi dove si mangiava pugliese, lo ricorda forse il presidente Fontana,
c'è un intero quartiere che si chiama Bisceglie, che è una città bellissima,
una fermata della metropolitana.
Adesso io adoro questo volemo se bene, però vorrei un po' più di sangue. Mi dico una cosa, Emiliano, qui glielo chiedo fuori da ogni ragionamento economico. Lei è stato magistrato?
Lo sono ancora.
E lo è ancora, chiaramente, come io, non resta sempre giornalista alla fine. Ma vorrei un suo giudizio su quello che sta capitando tra governo e magistratura, perché voi tra l'altro siete di rimpettai dell'Albania, di sbarchi ne sapete qualcosa, proprio storicamente. Ecco, lei ritiene che, come ha detto il presidente Mattarella, che era venuto qua ieri a inaugurare proprio il Festival delle Regioni, si debba creare una mediazione tra politica e magistratura?
Ma non ci possono essere mediazioni. Il presidente credo facesse riferimento all'insieme della Repubblica Italiana, cioè Stato, Regioni, Comuni, Province. Con i magistrati, i magistrati applicano la legge, lo fanno secondo coscienza, e fare polemica con loro è come giocare ad un altro sport, cioè nel senso che loro fanno il loro lavoro e noi facciamo un'irruzione nella... è capitato a tutti, non solo alla Presidente Meloni, e noi facciamo irruzioni in un meccanismo che funziona con regole completamente diverse. Dopodiché la Puglia sta predisponendo una strategia che si chiama mare a sinistra, perché quando si torna in Puglia dalla Lombardia il mare è a sinistra, per strutturare flussi migratori, perché noi stiamo perdendo popolazione e abbiamo bisogno di lavoratori. Sembrerà strano, qui le imprese non trovano le persone per lavorare.
Anche in Lombardia, anche in Veneto, anche in Emilia.
E per farlo vogliamo andare a prendere le persone che ci servono, con rispetto dei paesi che impoveriamo, perché chi perde popolazione si impoverisce, chi l'acquisisce si arricchisce, come è successo alla Lombardia con i pugliesi. E quindi è molto importante farlo bene e farlo in tutte le regioni. L'intelligenza artificiale, siamo deboli? Perché l'argomento di questo festival è l'intelligenza artificiale. Siamo deboli come Europa? Andiamo a prendere da ogni parte del mondo quelle persone che sono in grado di rafforzare la nostra capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale.
Allora, su questo anche il Presidente Fontana, ho un minuto di traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque l'Italia si dice che è troppo lunga, ma qui mi sembra abbastanza corta, perché alcune cose, Presidente Fontana, che ricordava il Presidente Emiliano, è vero, voi siete le due regioni che più hanno investito sulle fonti rinnovabili, la Lombardia ha vantaggio anche insomma dell'idroelettrico, però non volevo far cadere l'ultimo il tema, diciamo così, il decreto flussi, cioè noi raccogliamo costantemente in giro, ogni volta che io vado in una territoriale di Confindustria, la domanda, e non solo di Confindustria, di forza lavoro, che non è che non vuol dire essere a mano leggera sugli sbarchi, sugli scafisti, vuol dire che il decreto flussi, per come è stato immaginato, non sta funzionando sulle professionalità.
Ma guardi, io su questo fatto sono assolutamente d'accordo, sono due cose completamente diverse. Gli sbarchi assolutamente incontrollati e, direi, mi consenta, illegittimi che vengono realizzati, e la possibilità di ottenere quella mano d'opera di cui il nostro paese ha bisogno, anche purtroppo per colpa della situazione di scarsa natalità che purtroppo ci accompagna da anni. Quindi io su quello non ho assolutamente niente, è la stessa procedura, è lo stesso modo di fare che tante altre nazioni hanno svolto. Se si devono andare a cercare delle persone, se possibile anche capaci, anche già formate, magari è meglio, altrimenti le possiamo formare noi siamo molto orgogliosi delle nostre scuole di formazione, dei nostri centri di ricerca, delle nostre università, però è chiaro che sono due cose che non si possono confondere: l'immigrazione incontrollata e invece un'immigrazione funzionale alle necessità di questo nostro paese. Quindi da questo punto di vista non abbiamo assolutamente dubbi.
Ecco, sul tema ambientale invece, perché non voglio farlo cadere, adesso lo faccio anche a Emiliano la domanda, ma lei sarebbe disponibile a prendersi una mini centrale nucleare, quelle di cui si sta parlando? Io non l'ho ancora vista una, e soprattutto sulla transizione ambientale, perché a noi sembra abbastanza chiaro che con le sole rinnovabili che vanno aumentate, l'aumento della domanda di energia, lo scorso luglio a Milano c'è stato blackout perché c'erano troppi condizionatori accesi. Come vogliamo avere l'auto elettrica?
E pensi cosa succederebbe? Cosa succederebbe i giorni in cui avessimo tutte le auto elettriche, la sera tutti mettessimo lo spinotto
più condizionatore. Volete le auto o il condizionatore?
Ma forse
Draghi?
Non allora, ci starebbero.
No, a parte le battute, lei sarebbe disponibile ad avere una centrale di nuova generazione, le piccole, insomma, sì o no?
Ma assolutamente sì, io sono convinto che noi dobbiamo guardare al futuro con la possibilità di sfruttare tutte quelle possibilità che la scienza ci mette a disposizione. Noi stiamo facendo tanta transizione anche da un punto di vista sia idroelettrico, stiamo investendo molto, stiamo rifacendo i contratti con i gestori proprio per fare in modo che migliori la quantità e la qualità dell'energia che viene prodotta, stiamo investendo, anche noi abbiamo un Hydrogen Valley che è stata anche finanziata a livello europeo, che è una ferrovia della Val Camonica completamente ad idrogeno, anche noi stiamo investendo sulle rinnovabili in genere, ma come dice lei, purtroppo anche con gli sforzi che stiamo facendo sono convinto che questo tipo, purtroppo non abbiamo vento, l'avessimo magari ci pulirebbe anche un po' il cielo, non abbiamo questa possibilità, ma sono convinto che tutte comunque queste rinnovabili di questa generazione non siano sufficienti per dare una risposta alle necessità. E lei tenga conto, mi lasci finire, che i nostri imprenditori, e sono orgoglioso di quello che fanno oggi i nostri imprenditori, oggi l'ho detto all'assemblea di Asso Lombarda, la Lombardia ha avuto nel dopo Covid il PIL più alto a livello europeo, abbiamo un PIL del 6-7% contro quello nazionale del 4-6% e contro quello europeo che è di gran lunga inferiore. I nostri imprenditori combattono e riescono a vincere le loro battaglie nonostante abbiano il costo dell'energia più alto d'Europa, quindi è fondamentale che ci siano. Capisce che se iniziamo a dire, come certi governatori dicono, sì ma non a casa mia, la vecchia questione NIMBY, never in backyard, non si va da nessuna parte, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.
Allora Emiliano, voi siete la regione che io ho raccontato quando c'erano i disordini, gli scontri con le forze dell'ordine per il TAP, e ho anche detto sempre meno male che l'abbiamo fatto perché ci ha dato 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno scorso, fondamentali per arrivare a una sostituzione di quello russo. Lei, voi siete più vocati al solare e in parte anche all'eolico, ma lei sarebbe disponibile a sperimentare una centrale di quelle piccole, insomma, di nuova generazione in Puglia, o teme poi che scattino e insorgono i vari comitati?
Colgo un'occasione imperdibile per dire che io non sono mai stato contrario al TAP.
Ah, questo lo sappiamo.
Era solo un problema di localizzazione, noi eravamo convinti che siccome la dorsale SNAM arrivava a Brindisi, c'era già l'attacco, il posto giusto per far arrivare era Brindisi. Invece abbiamo fatto altri quasi 100 km a sud e poi siamo risaliti, e non so perché questa cosa sia avvenuta. Chiusa questa storia del TAP, che meno male che abbiamo fatto, su questo assolutamente non ci sono dubbi, qualunque modo di produrre energia senza emettere CO2 va preso in considerazione. Naturalmente vanno scartati tutti quei sistemi che non danno la sicurezza assoluta di evitare incidenti rilevanti, così li definisce la legge. L'incidente rilevante di natura nucleare è il più pericoloso che esista. Quindi, se le nuove tecnologie dovessero far ritenere agli scienziati, non è un compito politico, che queste centrali hanno un margine di sicurezza statistico rispetto al rischio di incidente rilevante, che non è diverso da quello di altri metodi di produzione dell'energia, non ci può, e sarebbe assurdo dire no a priori. Ecco, su questo non c'è dubbio. Resta il fatto che l'incidente nucleare, come abbiamo visto, almeno con le tecnologie fino ad oggi maturate, il rischio è molto elevato.
Allora, mi sembra che si stia sperimentando il campo largo negli studi di Radio 24. Siete troppo d'accordo su tutto. Allora, vediamo se riesco a ottenere.
Non ci vedono che sotto ci diamo calcio.
Ah, no, ma io vi vedo, ma vediamo se
la verità è che a Roma fanno finta.
Questo però è più riferito all'opposizione.
Devono solo distinguersi, mentre noi dobbiamo lavorare anche a Roma, spesso e volentieri la politica deve solo distinguersi.
Ecco, va bene, detto questo, vediamo se dopo il GR24 riesco a trovare un po' di sangue o di così di frizioni sul tema, ultimo tema, le autonomie, l'autonomia differenziata e i famosi LEP, i costi standard li do già per come cosa virtuosa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp dopo il GR24.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e sempre ospiti qui in Piazza del Ferrarese a Bari per il Festival delle Regioni, i governatori Fontana ed Emiliano, quindi Lombardia e Puglia. Dunque, nella legge di bilancio ci sono circa 4 miliardi complessivi di tagli ripartiti tra ministeri, enti locali, servizi sociali e welfare. I giudizi ovviamente risentono anche molto dell'orientamento politico, molto molto critico al governatore della Campania De Luca. Siamo sul punto di chiudere il pronto soccorso. Il governatore del Piemonte Ciro ha detto la situazione è difficile, ma c'è un'unità nella conferenza delle regioni, e il governatore Federica sta lavorando molto bene. Invece il presidente della Regione Veneto Zai ha detto dalla legge di bilancio la sanità ne esce bene, e sullo sfondo di tutto c'è la legge sull'autonomia differenziata, e dove il cuore sono i LEP, quindi la possibilità di garantire in tutto il paese le stesse prestazioni. Ora, io ho detto in maniera molto chiara, e parto dal presidente Fontana, se i LEP prevedono un ulteriore sborso di soldi pubblici è un conto, perché devi garantire gli stessi asili nido per abitante in media della regione, i livelli essenziali di prestazione o di terapia intensiva. Se invece non prevedono un aumento della spesa pubblica, vuol dire che cristallizziamo la situazione. Fontana.
Ma guardi, al di là del fatto che la situazione è già cristallizzata oggi, nel senso che non mi sembra che negli ultimi 70 anni ci sia stata un'evoluzione del sud a danno del nord o viceversa, la situazione è mal gestita, perché io credo che il centralismo non possa che creare solo danni. I LEP, i costi standard, noi siamo prontissimi, non abbiamo nessun problema, noi non chiediamo assolutamente nulla di più, noi diciamo semplicemente che ci vengano delegate quelle competenze che oggi svolge lo Stato con le risorse che oggi lo Stato spende. Se poi vogliono introdurre il concetto dei LEP, a me va benissimo. Lei tenga conto che la Regione Lombardia è quella che costa meno in assoluto. Secondo un'indagine della Ragioneria Generale dello Stato, per le prestazioni che svolge lo Stato sul nostro territorio, il cittadino lombardo costa 4.400 euro all'anno. La media nazionale è di 5.800 euro. Quindi io presumo che i LEP saranno un vantaggio per noi, ma non, questo non toglie che il vantaggio dell'autonomia sia proprio quella di riuscire ad essere competitivi, di migliorare la qualità dei nostri servizi, di fare in modo che si riesca ad essere più efficienti nel rendere questi servizi, avendo i cittadini che ci controllano. Oggi la giustificazione è semplice: è Roma che è inadempiente, è Roma che non manda i soldi. Noi non vogliamo assolutamente che ci possano essere situazioni di questo tipo. Le faccio un piccolo esempio, tanto per chiudere la faccenda. Nella formazione, il ragazzo alla Regione Lombardia, per la formazione che svolge la Regione Lombardia, costa 4.400 euro l'anno. Alla formazione statale, lo stesso ragazzo con la stessa formazione costa 7.200 euro. Allora io dico, se i soldi venissero dati a noi, gli stessi, noi avremmo vantaggio che formeremmo più persone. Quindi non c'è e non vedo nessun tipo di preoccupazione per il Sud, per poi oltretutto se il Sud ama la cristallizzazione che c'è oggi, può non chiedere l'autonomia e per lui non cambia assolutamente niente.
Allora, Emiliano, oggi c'è stato, ieri c'è stato il passaggio di consegne con Zaia, che nel appunto per il Festival delle Regioni, Zaia ha detto, per esempio, le distanze tra le regioni sono sempre state minimali e infinitesimali, mi sa che però stavolta sono un po' più ampie.
Innanzitutto la cristallizzazione significa che tutto ciò che è avvenuto nella storia d'Italia, cioè i massicci investimenti infrastrutturali, strade, autostrade, porti, eccetera, eccetera, soprattutto nel triangolo industriale, poi successivamente in Veneto, anche in Friuli, devono diventare un differenziale infrastrutturale non superabile, che costringe la parte del paese che invece storicamente non ha avuto la fortuna di avere questi investimenti come appunto un gap definitivo. Se si vuole fare un meccanismo competitivo tra regioni, bisogna metterle tutte nella stessa condizione, quindi i livelli essenziali delle prestazioni e le infrastrutture vanno pareggiate. Una volta pareggiata questa operazione, si può pensare che ciascuno di noi porti a casa, sbrani con i propri denti aguzzi, il bilancio dello Stato e quindi fare la perequazione, farla fare alla concorrenza tra di noi piuttosto che alla mediazione dello Stato centrale. Su questo stiamo discutendo e non è vero affatto che se non chiedi l'autonomia differenziata non cambia niente, perché la grande Lombardia si porterà a casa, grazie alla sua forza economica e al numero delle persone che abitano nella regione, una grande parte del bilancio dello Stato. Immaginate che il 40% del gettito fiscale italiano viene da Lombardia, Emilia e Veneto, e naturalmente se il bilancio si ingessa, quello dello Stato, tutte le operazioni che tendono a creare uguaglianza con i cittadini, man mano e secondo che i bisogni si manifestano, diventano impossibili e la logica stessa della governance italiana muta.
In una battuta,
cosa che il discorso delle infrastrutture può essere sicuramente vero, ricordo la Napoli e Reggio Calabria, che va bene, ma va benissimo che ci sia un gap, ma non c'entra niente con l'autonomia. L'autonomia è una delega amministrativa, con i grandi problemi di carattere strutturale non c'entra assolutamente niente.
No, è la stessa cosa, perché se,
no.
Se tu metti sullo stesso piano uno che corre con le scarpe e uno che corre senza scarpe, la differenza è notevole.
Ma allora, secondo te senza autonomia il problema si risolve?
Sì,
non
cambia
niente.
Ma
le scarpe non ce l'hai neanche se non c'è l'autonomia.
Ho capito, ma tu non mi puoi lasciare senza scarpe, perché sono italiano come te.
Io te le voglio dare le scarpe.
E peraltro, se tu ci fai correre con le scarpe, noi andiamo alla stessa velocità tua, come abbiamo dimostrato nel post-Covid, perché l'economia della Puglia è cresciuta tanto quanto quella della Lombardia.
Ma magari andate anche più veloci, però non fingiamo di
dare
un'indicazione diversa. L'autonomia
furbate, perché voi che c'è lì,
adesso mi sembra che
potete
non sto parlando a livello storico, siete stati più furbi e noi meno furbi, adesso è finita.
Ma sì, e se non c'è l'autonomia, cosa fai adesso che vuoi fare furbo?
Ti rompo le scatole.
Va bene, rompermele anche con l'autonomia. Mi sembra proprio che siano due problemi.
Sì, ma con l'autonomia tu c'hai in mano il bilancio dello Stato, viceversa.
Ma cosa c'ho in mano il bilancio dello Stato?
Se viceversa noi non la facciamo, chi decide
decide
va bene,
lo
adesso
Stato
non
centrale.
Mi fate chiudere i microfoni, però siamo arrivati alle scarpe. L'unica cosa che spero è che non facciate come Achille
Lauro. Anche se a me Bichira vinse le Olimpiadi di Roma, correndo
che non
senza
facciate
scarpe.
Come Achille Lauro, cioè che l'autonomia non sia prima una scarpa e poi l'altra. Grazie a Michele Emiliano e chiaramente anche al governatore e presidente della Regione Lombardia Fontana. Una cosa la dico e poi devo veramente chiudere. Peccato che il PNRR, in questo penso che siamo tutti d'accordo, sia stato dato molto ai comuni e un po' meno alle regioni, perché anche in vista di un'autonomia alcune dei soldi del PNRR potevano essere utilizzati dalle regioni, penso alla parte sanitaria o anche con un piano regionale sulle scuole e gli asili nido. Però questa,
diciamo, ho scoperto di avere una visione dell'Italia molto simile alla tua.
PNRR le regioni concordemente avevano chiesto un'impostazione diversa da quella che è stata data.
Devo andare assolutamente sul traffico. Grazie a Emiliano, grazie a Fontana. Il Festival delle Regioni continua e così come continua nei prossimi giorni la presenza di Radio 24. Traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia, sempre in diretta qui da Piazza del Ferrarese a Bari per il Festival delle Regioni che quest'anno è ospitato dalla Puglia e noi siamo radio partner e anche gruppo sulle 24 ore. E gruppo partner, però non parliamo, dopo la lunga chiacchierata e intervista con il governatore Emiliano e il governatore Fontana, quindi Puglia e Lombardia, andiamo su un tema che riguarda tutto il paese, anche se il paese è lungo ed è lungo anche nel credito bancario, penso mutui ma anche prestiti personali e prestiti per il credito al consumo. Perché? Perché continua il nostro viaggio tra virgolette tra la decisione ufficiale della Banca Centrale Europea, terzo taglio da giugno, 25 punti base, il tasso sui depositi è al 3,25%, e in realtà la lentezza che viene segnalata da alcuni nella cinghia di trasmissione bancaria, e cioè da quando poi vengono effettivamente abbassati i tassi praticati e anche erogato maggior credito. Ne parliamo oggi con chi rappresenta proprio i bancari, quindi non i banchieri. Mi riferisco al segretario generale della FABI, che è la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani ed è la più grande in Italia con 108.000 iscritti. Lando Maria Sileoni, buonasera di nuovo.
Buonasera direttore.
Allora, la sento triste perché non vede calare i tassi? No?
No, perché è tempo brutto e devo prendere l'aereo.
Vabbè, allora questo è un motivo migliore, cioè peggiore per lei ma migliore per me. Senta, è corretto quello che ci segnalano molti ascoltatori e anche alcune analisi, che c'è una certa lentezza nel trasmettere il calo dei tassi nei tassi praticati a tutti noi, quindi a partire dal mondo immobiliare ma non solo?
Sì, c'è una certa lentezza, tant'è vero che le autorità antitrust dovranno vigilare per assicurarsi che le banche non abusino della loro posizione dominante sui tassi, ma questo è dovuto, come lei sa bene, principalmente al fatto che la Banca Centrale Europea non è soltanto un problema di comunicazione, come spesso si usa dire, non ha molto probabilmente le idee chiare sul prossimo futuro, a differenza di quando ad esempio c'era Draghi, che oltre al coraggio aveva anche una visione, ha anche una certa disponibilità a poter delineare un prossimo futuro che faceva bene sia agli istituti di credito che alla stessa clientela delle banche. Quindi noi in questo momento ci troviamo con una diminuzione dello 0,25%, con un costo del denaro del 3,25%, come lei sa l'inflazione in Italia è sotto l'1%, mentre nell'area europea è intorno al 2%, ma le indicazioni non arrivano chiare, le banche vanno a singhiozzo, c'è qualche banca che si porta avanti andando incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese, altre che ristagnano e magari cercano di trarne profitto dell'attuale situazione.
Beh, un singhiozzo che però fa bene ai bilanci bancari, perché quando tu hai dei tassi praticati al 3,25, anzi più alti magari, e hai un'inflazione che è sotto l'1 e remuneri poco i conti correnti, è chiaro che a questo punto più lo scarto è alto e più ci guadagna la banca. Quello che voglio dire è che quando l'inflazione era alta, i tassi erano alti, allora tu avevi comunque un'inflazione più alta del mutuo praticato. Senta, Sileoni, da questo punto di vista, sì, lei ricorda quella che è la critica sempre del professor Masciandaro, una banca centrale europea poco chiara sul futuro, che non fa capire che rotta intenzione di prendere. Che cosa può fare l'antitrust a questo proposito?
Deve vigilare, ma vigilare nel vero senso della parola, quindi hanno tutti gli strumenti, le professionalità e anche, come dire, l'intenzione per poter controllare quotidianamente come stanno andando le cose, com'è l'andamento della situazione, come sono i rapporti tra banche e clienti. Lei poi prima ha toccato un tasto, un altro argomento che è centrale e che noi fummo tra i primi che segnalammo anche attraverso la sua radio, il problema del conto corrente, che le banche lo ritengono uno strumento di servizio e che con questa giustificazione ritengono di non dover riconoscere alla clientela dei tassi di interessi normali, mentre nel resto d'Europa, come lei sa, i tassi di interessi erano almeno fino a due anni e mezzo fa intorno al 2%. Oggi si sono avvicinati rispetto alle banche in Europa, però sono ancora troppo bassi rispetto a quello che dovrebbero essere.
Allora, sì, questo però è un tema che conosciamo, ahimè, da tempo. Vengo a un altro elemento che non c'entra in questo caso con noi come clienti delle banche, ma c'entra con il futuro delle banche a livello europeo. Sappiamo che c'è un grande dibattito, ci vogliono campioni europei, anche la Banca Centrale Europea ritiene che debbano essere irrobustite le dimensioni delle banche. C'è un'operazione in corso molto importante, quella di UniCredit su Commerzbank, che ha visto sulle barricate soprattutto i sindacati tedeschi di Commerzbank. Allora, lei che rappresenta il sindacato delle banche più importanti in Italia, ritiene che sia corretta la preoccupazione dei suoi colleghi tedeschi che dicono attenzione qua, se va avanti l'operazione con il Povereinsbank e Commerzbank ci potrebbero essere sovrapposizioni, quindi tagli, oppure dell'idea che per fronteggiare quella che è una sfida con Cina e Stati Uniti, anche le banche europee debbano essere maggiormente grandi come dimensioni?
Allora, nel caso in cui, e la vicenda come le sa è tutta politica, almeno in questa fase, nel caso in cui UniCredit dovesse poi prendersi Commerzbank, è chiaro che quando ci sono delle aggregazioni così importanti con dei colossi così, di dimensioni così rilevanti, è chiaro che intanto si pone il problema della sede, no? E noi abbiamo detto chiaramente pochi giorni fa che riteniamo che nel caso in cui questa situazione dovesse andare a buon fine, la sede deve rimanere a Milano. Ma per quanto riguarda il problema dei tagli, il problema è un falso problema, perché io ho avuto un confronto anche abbastanza aspro col mio collega che criticava l'operazione e che in qualche modo sottolineava il pericolo di esuberi. Ma ecco, se i tedeschi fossero un pochino più svegli, avrebbero da tempo creato quello che noi abbiamo creato nel 2000, un ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, che è interamente pagato dalle banche, ma è stato fatto con un accordo sociale, con un accordo sindacale, dove in sostanza quando ci sono esuberi noi portiamo avanti un ricambio generazionale, perché facciamo nuove assunzioni e diamo la possibilità però volontariamente alle persone che sono vicine alla pensione o di andare in prepensionamento o di andare direttamente in pensione su base volontaria. Noi con questo sistema abbiamo evitato i cosiddetti licenziamenti. Lei tenga presente che in Europa negli ultimi 7 anni ci sono stati nel settore bancario 350.000 persone che hanno perso il posto, soltanto in Germania negli ultimi 3 anni sono stati persi 122.000 posti di lavoro. In Italia con il nostro ammortizzatore sociale non c'è stato un licenziamento. E poi c'è il tema delle fusioni. In Germania l'ultima grande fusione è stata fatta nel 2008. Noi facciamo delle fusioni, non dico quasi ogni anno, ma insomma abbiamo dato una grande il numero complessivamente dei gruppi bancari è molto sceso, perché verso l'Italia la Banca Centrale ha spinto molto per quanto riguarda la riduzione degli stessi gruppi bancari. In Germania, diciamo così, ha avuto una posizione completamente appunto diversa. E poi c'è l'altro problema grande che riguarda la diversificazione che c'è sul territorio tedesco, dove lei sa bene che ci sono tutte piccoli gruppi bancari, sì, o piccole banche, mentre qui da noi ci sono almeno 15 grandi gruppi bancari.
Grazie a Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, grazie a Livia Caivano per l'assistenza qui in regia, Elena Ligios e Andrea Roccabella qui dagli studi di Bari. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi in diretta da Milano.
Essere del mestiere conta nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.